tema di oggi è il procedimento legislativo, i procedimenti legislativi, sia oggi che domani vi parlerò di questo. Mercoledì vi parlo degli atti con forza di legge. Lunedì 31 mi hanno comunicato che l'università fa il ponte e io sarei disposto a fare lezione, ma dovrei farlo in parcheggio qui, per cui un po' scomodo per voi soprattutto, ovviamente. E quindi non c'è lezione lunedì, non c'è lezione martedì, che si festeggiano i santi morti, non mi confondo sempre, e si fa lezione mercoledì, il 2. Da dove si può incominciare? Si deve cominciare a parlare del nostro sistema bicamerale, che è quello che dà forma al procedimento legislativo. E voi sapete che è quello che dovrebbe essere superato dalla riforma costituzionale se viene approvato il referendum. Da che cosa deriva il nostro bicameralismo perfetto? Deriva da questi articoli della Costituzione. Il Parlamento si compone della Camera e del Senato. La Camera è eletta a suffragio universale, è diretto. I senatori sono eletti a suffragio universale diretto. Qui manca l'altra frase. Sono eletti su base regionale. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Della fiducia parleremo dopo, e del governo. Per il momento ci importa vedere che se entrambe le Camere sono elette direttamente dal popolo e se entrambe le Camere partecipano al procedimento legislativo e al controllo sul governo, votano la fiducia al governo, questo è una buona premessa per dire che il nostro sistema è paritario. Già vi ho detto tempo fa nella lezione del martedì pomeriggio che questo non era esattamente il desiderio dei nostri costituenti, i quali volevano da un lato legare il Parlamento alle regioni, ma le regioni non c'erano nel 47. E questo, quindi è rimasto questo su base regionale, che è finito con essere solo una questione che riguarda il sistema elettorale. Dall'altro la volevano rendere molto diversa dalla Camera, tanto è vero che avevano previsto un procedimento elettorale di tipo maggioritario, mentre la Camera ce l'ha proporzionale, e una durata di 6 anni invece di 5 anni, in modo che Parlamento e Camera e Senato non fossero eletti se non ogni 30 anni insieme. E per di più, come primo avvio del Senato, vi avevano immesso 107 nominati, cioè persone che avevano avuto meriti nella lotta al nazifascismo e meriti nelle istituzioni prefasciste. Per cui una Camera che era immaginata in modo diverso, ma in assenza delle regioni non si poteva molto cambiarla, e si è scelto le elezioni a suffragio universale per evitare che restasse il Senato dello Statuto Albertino, cioè la Camera della Conservazione, la Camera dei nominati, la Camera di persone che non avevano una rappresentanza popolare. Bene, il primo problema di conseguenza è il fatto che se la funzione legislativa è esercitata dalle due Camere, questo vuol dire che le due Camere devono approvare lo stesso testo di legge, a seguito di un procedimento, che ovviamente è un procedimento complesso, e che implica anche un certo problema di organizzazione dei lavori. Dunque, vediamo di Questo è lo schema del procedimento ordinario ed è lo schema che vale in ogni Camera. Come vi ho spiegato l'altra settimana, le Camere sono organizzate per commissioni competenti per materie. Ogni progetto di legge presentato in commissione viene discusso in commissione e la commissione fa un lavoro analitico. E nel senso che ha tre letture, in cui la lettura centrale è quella che riguarda gli emendamenti, tutti gli emendamenti sono discussi in commissione, e poi c'è una votazione finale del testo della legge. È un testo che di conseguenza viene licenziato dalla commissione a maggioranza. È trasmesso all'Aula insieme all'indicazione dei relatori. La commissione nomina un relatore di maggioranza e eventualmente uno e più di minoranza, i quali introducono il progetto di legge alla Camera, all'Aula. Questo progetto di legge è tecnicamente fatto con una stampata in due colonne, dove sulla colonna di sinistra c'è il testo originale e la colonna di destra c'è il testo degli emendamenti approvati dalla Commissione. Dopodiché le tre letture vengono ripetute in Aula. Vedete la complessità del meccanismo, nel senso che l'Aula può decidere di non passare avanti, prima lettura con esito negativo sulle linee generali, oppure può passare alla discussione degli emendamenti e possono essere presentati in Aula gli emendamenti che si vuole e che vengono discussi con tecniche molto raffinate. Chi è interessato lo può studiare a diritto parlamentare. Alla fine la legge viene approvata con votazione finale a maggioranza relativa, per cui ci possono essere leggi approvate con grandi maggioranze e leggi approvate con l'astensione di molti, perché la maggioranza relativa consente di non tener conto degli astenuti. E non cambia nulla, perché la legge è legge. E una volta approvata, la legge viene trasmessa all'altra Camera, che segue la stessa trafila, e poi alla fine arriva a promulgazione del Capo dello Stato, che vi ho spiegato l'altra settimana. La cosa interessante è che in Italia ci sono altri due procedimenti di base. Poi vedremo che i procedimenti legislativi sono molti. Ma quelli di base previsti dalla Costituzione sono due, o meglio, è uno con una variante introdotta dai regolamenti parlamentari. Questa è una caratteristica solo italiana, è una particolarità del sistema italiano, è derivata tra l'altro dall'esperienza del fascismo, e cioè il procedimento legislativo può essere affidato in toto a una commissione. È la commissione che esamina l'intera legge e alla fine del suo esame licenzia il testo per conto della Camera, senza che ci sia un passaggio all'Aula. E questo procedimento è un procedimento che ovviamente velocizza moltissimo la produzione di leggi. In commissione ovviamente si fa molto prima che commissione più aula, ma è un procedimento che è anche visto con una certa diffidenza dalla stessa Costituzione. Perché? Perché la commissione non è l'aula. Vi dicevo che la commissione lavora non a porte chiuse, ma senza pubblico, nel senso che chi vuole seguire i lavori lo può fare dalla telecamera, da una saletta dove vengono riprese la seduta, ma soprattutto in commissione, per la stessa composizione che vi ho descritto l'altra settimana, è molto più facile che prevalgano interessi di corporazione su conflitti ideologici. I medici si mettono facilmente d'accordo come professori universitari. Cioè si perde nel lavoro in commissione quello che è la collegialità dell'interesse, la conflittualità dell'interesse. Per cui accade che la commissione prenda una certa strada e ignorando quello che sarebbe il bilanciamento con altri interessi pubblici. Si decide un piano di opere pubbliche fregandosene per esempio della questione dell'impatto ambientale, che è un'altra commissione. Io vi sto un po' banalizzando un problema che è un problema che è comunque reale. Di conseguenza l'ordinamento prevede che una volta assegnato alla commissione deliberante il progetto di legge ci siano tre soggetti che possono chiedere il ritorno in aula e sono una minoranza della commissione, un quinto della commissione, una minoranza dell'aula, un decimo dell'aula e il governo. Sono diritti, come vedete, di minoranza dovuti alla prevalenza di un interesse collegiale. La minoranza che vede fare un pastrocchio in commissione, ammettendo che i suoi commissari non siano d'accordo al pastrocchio, può in un modo o nell'altro, come minoranza in commissione, come minoranza ancora più ridotta in aula, richiedere il ritorno al procedimento ordinario. E lo stesso può fare il governo. Si può chiedere che interesse abbia il governo. L'interesse è dovuto a una cosa che vi devo spiegare in seguito, che è la possibilità di porre la questione di fiducia. Ma ve la spiego l'ora prossima. Inoltre, non tutti i procedimenti possono essere fatti in commissione, perché la procedura normale di esame è sempre adottata per disegni di legge in materia costituzionale e elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati, di approvazione di bilanci e consuntivi. Queste sono tipologie di legge che non possono essere approvate in commissione, in cui c'è bisogno dell'aula. Questo si chiama riserva di assemblea. Sono leggi riservate all'assemblea che non possono essere decentrate in commissione. C'è un terzo procedimento ordinario, che è quello normale, obbligatorio quando c'è riserva d'assemblea, è procedimento per commissione deliberante previsto dalla Costituzione, ma escluso quando c'è riserva d'assemblea, e poi c'è un terzo procedimento che è stato tirato fuori dalla prassi, che è il procedimento per commissione redigente. La commissione redigente è prevista in maniera diversa da Camera del Senato, giusto per complicare le cose, ma ha questo senso, che di fronte a leggi complesse che hanno articolati piuttosto lunghi, in cui c'è una certa tecnicità per cui bisogna gestire gli emendamenti con una certa coerenza, la Camera, poi vedremo chi per la Camera, può affidare la commissione di procedere alle prime due letture. Quindi gli emendamenti vengono proposti, discussi e approvati dalla commissione e all'aula si riserva la votazione finale, l'approvazione finale della legge, senza potere di emendamento. Non c'è potere di emendamento perché questo è assorbito dalla commissione e questo lo si fa per ragioni di coerenza dell'impianto, per esempio, o per complessità e lunghezza della discussione. Vedete, è una forma intermedia tra il procedimento per commissione deliberante e il procedimento ordinario, perché qui alla fine l'Aula vota la legge. C'è una diversa disciplina, naturalmente, tra Camera e Senato. Perché ho messo prima il Senato. Nel Senato è il Presidente che può assegnare, dando comunicazione all'Aula, i singoli disegni di legge alla deliberazione delle commissioni, per cui un potere del Presidente. E lo può fare sia in commissione deliberante che in commissione redigente. Una volta assegnato, ci può essere una piccola minoranza del Senato che chiede di far precedere i lavori della commissione da una discussione in aula. E vedete che il procedimento si complica. Cosa significa questo? Che il Presidente dice, beh, questa cosa la facciamo approvare in commissione, ma alcuni senatori dicono, un momento, le linee guida, gli obiettivi, li discutiamo prima in aula, in modo da restringere la discrezionalità della commissione. Viene fuori un procedimento un po' misto, c'è prima l'aula che definisce le linee guida, poi c'è la commissione che lavora sul testo, e se è assegnato in commissione deliberante lo approva con approvazione finale, se invece in commissione redigente torna in aula che dà l'approvazione finale. Alla Camera la cosa è molto più complicata, perché il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato in sede legislativa. Per cui la decisione non è del Presidente come nel Senato, ma è della Camera. E l'Assemblea può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alle competenti commissioni la formulazione degli emendamenti, riservandosi l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazione di voto. Qui la commissione redigente è una scelta dell'Assemblea. Dunque c'è prima la commissione referente, la commissione referente riferisce all'Aula, l'Aula incomincia la discussione sulle linee generali, prima di passare alla seconda fase, cioè l'approvazione degli emendamenti, può decidere di mandare la discussione degli emendamenti in commissione, sempre perché sono cose complesse, complicate, tecnicamente difficili, eccetera. E poi c'è l'approvazione finale in aula. E vedete che qui il procedimento diventa ancora più complesso, talmente complesso che poi la commissione referente alla Camera è usata pochissimo. Perché questo va detto, che il modo con cui una Camera decide di lavorare non influisce sulle scelte dell'altra Camera. Per cui può essere che una Camera, sottovalutando il problema, dia mandato alla Commissione deliberante di approvare la legge, quella è l'approvazione per conto di quella Camera, l'altra Camera può scegliere di procedere col procedimento che preferisce, non è vincolata dalla scelta della prima Camera. Vi vorrei parlare un attimo dell'organizzazione dei lavori per farvi capire soprattutto una cosa. Ripeto, queste cose, se volete approfondirle, c'è un apposito corso. Corso che è immaginato per preparare agli concorsi di Camera e Senato per i funzionari, ma ce ne vuole prima di superare quel concorso. Quello che è ciò che può apparire dalle cronache giornalistiche, televisive, eccetera, è che il Parlamento lavora in maniera un po' caotica, per cui i tempi non sono certi, chissà quando si finisce di discutere. Questo non è interamente vero, anzi diciamo pure che non è vero. Il Parlamento lavora col metodo della programmazione, questo è il regolamento della Camera, ma il Senato non è molto diverso. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla conferenza dei presidenti di gruppo per un periodo di almeno 2 mesi e non più di 3 mesi, per cui la conferenza dei presidenti, che è la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, vi ho già parlato, e il presidente dell'assemblea si riuniscono, e questo è il motore dei lavori parlamentari. Dentro ci stanno tutti i gruppi parlamentari con il loro presidente, e in quella sede devono fare il programma dei lavori, il programma bimestrale. Il governo comunica al presidente della Camera e ai presidenti dei gruppi le proprie indicazioni in ordine di priorità, per cui partecipa a questo gioco anche il governo, dicendo: cari ragazzi, è vero che è molto urgente il problema di disciplinare, che so io, le nutrie, ma tenete presente che noi abbiamo una scadenza europea su questa cosa, e quindi vi chiedo di inserire nel programma bimestrale questo punto importante. Il programma predisposto sulla base dell'indicazione del governo e delle proposte dei gruppi, quindi gruppi di maggioranza e di minoranze, contiene l'elenco degli argomenti, con l'ordine di priorità degli stessi e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno. Per cui c'è un elenco degli argomenti, ma c'è anche una tabulazione di questi argomenti, vengono schedulati, con previsioni anche di quando vanno in aula in discussione. Questa è la norma che ovviamente rende difficile tutto questo. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai 3/4 dei componenti della Camera. Questo vuol dire che ci deve essere un accordo bipartisan sul programma dei lavori. 3/4, 75%, significa attualmente che devono essere d'accordo i tre partiti più grossi, PD, Forza Italia e 5 Stelle. Se non sono d'accordo, non c'è possibilità che i gruppi condividano un programma. E allora, se non si raggiunge la maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente, inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva di tempi e argomenti di cui eccetera. Cioè il Presidente a questo punto assume lui il potere di fare il programma, prende le proposte dei gruppi, e questo rispetto della riserva dei tempi è un rispetto della riserva dei tempi degli argomenti voluti dalla minoranza, dalle minoranze. Per cui il programma non è un programma fatto soltanto dalla maggioranza in Parlamento, ma una parte degli argomenti e dei tempi è riservato a temi che interessano le minoranze. Per esempio, voi sapete, ne parla la stampa, credo domani 5 Stelle presenta una proposta di legge sulla riduzione delle indennità parlamentari. Questa proposta di legge viene presentata, ma questo è un atto formale, viene messa sul tavolo del Presidente della Camera, questa proposta di legge deve essere inserita in un programma. Per essere inserita in questo programma, 5 Stelle può spendere la sua chance di avere un tempo del programma riservato alle sue proposte. Il programma determina la ripartizione dei tempi di lavoro delle assemblee e delle commissioni, per cui la proposta di legge di 5 Stelle sarà schedulata dicendo: va alla commissione, prima commissione affari costituzionali, che la prenderà in considerazione più o meno in quel periodo. Stabilito il programma, il Presidente convoca la conferenza dei presidenti per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario di 3 settimane. Per cui c'è un calendario che attua il programma è bimestrale o trimestrale, il calendario è di 3 settimane. Il governo interviene con proprio rappresentante, comunica al Presidente della Camera le proprie indicazioni relative alla data di iscrizione dei vari argomenti. Qui si sta parlando di date, 3 settimane di calendario. Anche qui il calendario approvato a maggioranza dei 3/4 dai componenti della Camera, oppure predisposto dal Presidente, che inserisce nel calendario le proposte dei gruppi di opposizione in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare, ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori. Un quinto dei tempi di queste 3 settimane di lavoro è riservato a questioni volute dalle opposizioni. Programma, calendario, e adesso arriva l'ordine del giorno. Il Presidente della Camera annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei 2 giorni successivi di lavoro. Per cui se incomincia a lavorare, di solito non incomincia il lunedì ma il martedì, alla fine della seduta del martedì c'è l'ordine del giorno di mercoledì e giovedì. E questo lo fa sulla base del programma e dei calendari. L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. Questo significa che se ci sono materie nuove, la notte scoppia l'epidemia di tifo, qualcuno dice c'è urgenza, allora c'è un meccanismo. A maggioranza dei 3/4 dei voti si può cambiare l'ordine del giorno. Se no, l'ordine del giorno è fisso e il Presidente ha il dovere di impedire e introdurre temi diversi. L'ordine del giorno è costruito in modo da dare sicurezza dei tempi. Oggi si discute dalle ore 10 alle ore 12 questo argomento e gli spazi sono così divisi. Il governo ha 5 minuti per spiegare, la maggioranza si divide uno spazio di tempo per gli interventi e uno spazio di tempo di interventi è riservato alla minoranza. Alle ore 12 si vota. Capite? Per cui la programmazione è una programmazione che è abbastanza rigida e consente di avere una certa prevedibilità dei lavori. Però è chiaro che naturalmente questa è un'ipotesi, perché se alle 11.50 un deputato X alza la mano e dice ordine del giorno, propongo che si interrompa la discussione di questo progetto di legge e lo si rimandi in commissione perché esamini questi nuovi emendamenti e nuove ipotesi, lì il meccanismo si blocca. Esce il punto dell'ordine del giorno, esce dal programma dei lavori e va riscritto nei programmi dei lavori della Commissione. Ed è così che i tempi diventano lunghissimi. Cioè la macchina funziona, la macchina è controllata, ma è sempre possibilità dei membri delle Camere di bloccarla e riportarla in garage. E se i procedimenti sono così lunghi deriva da questo. Sono lunghi i tempi di produzione delle leggi, questa è una delle cose sciocche che si dicono ogni giorno, soprattutto adesso che c'è il problema della modifica del Senato. Come vedete, se c'è un accordo politico su un certo testo di riforma, di legge, i tempi sono brevi. I tempi possono essere brevissimi. La Camera, una volta assegnato alla Commissione la questione e una volta che la Commissione ha relazionato, può discutere in poche ore il testo della legge e licenziarlo in poche ore. E lo fa? Oh, sì, lo fa. È una delle cose che ripetono di continuo quelli che sono contrari alla riforma è non è vero che i procedimenti sono lenti, in Italia si fanno un sacco di leggi, tutte e due le frasi sono uguali, ma sono vere, ma non risolvono il problema. Per esempio, nel mese di gennaio, quando il Parlamento è reduce dalle vacanze, tutti un po' butterati dei brufoli a causa della cioccolata e dei fichi secchi, un po' più ingrassati, e soprattutto dopo aver approvato la legge finanziaria e il bilancio, che ha come scadenza il 31 dicembre, il Parlamento passa un mese a approvare leggi, e approva leggi riservate all'Assemblea, in particolare quelle dei trattati internazionali. Voi non vi potete immaginare quanti trattati internazionali abbia in piedi l'Italia, ma dovete pensare che riguardano tutte le cose anche più minute. Se c'è una convenzione con Giamaica per l'importazione dei bottoni, si fa un trattato a cui non gli frega niente nessuno, però ci deve essere una legge formale, come vedremo, è una legge in articolo unico che dice è autorizzata la ratifica dell'allegato trattato, piena e completa esecuzione verrà data adesso, punto. E poi c'è un allegato, e l'allegato magari c'è la forma dei bottoni, quanti buchi, come si prova, se di osso oppure no, e così via. Non gli frega niente nessuno, per cui sono approvati a macchina. E nelle gazzette ufficiali del mese di gennaio trovate, sono alte così, trovate trattati su trattati. Ha un qualche significato questo? Sì, ha un significato, cioè che il Parlamento spesso approva a scatola chiusa delle cose che non hanno particolare significato politico. In Parlamento ci stanno dei politici, se una cosa non ha significato politico ma solo una questione di gestione, viene approvata in questo modo. Ci sono anche leggi che possono avere percorsi rapidi, no? Non è difficile che vengano approvate anche leggi importanti sulla pressione dell'opinione pubblica. Dopo N donne uccise da quel cretino con cui si sono messe, il Parlamento dice bisogna fare una legge sul femminicidio. Qualcuno comincia a dire guarda che il femminicidio è un concetto un po' dubbio, perché ci sarebbe l'omicidio. Sì, allora parliamo, diamo alla Commissione il compito di esaminare la cosa, poi la Commissione dice abbiamo fatto questo testo, il testo viene approvato magari in pochi giorni, perché nessuno si prende la responsabilità di dire guardate che è una stupidaggine, perché è una stupidaggine, fatelo. Però la pressione dell'opinione pubblica, interpretata dalla stampa essenzialmente, cioè come dire, amplificata dalla stampa, porta a questo. Le donne vengono uccise ogni giorno, come si sa, ma a un certo punto la stampa se ne accorge, la televisione se ne accorge e comincia a fare il battage. Pensate al caso di questa bambina che è appesa a un'altalena perché è messa in delle macchine, cioè non può muoversi né niente, che è un problema di educazione scolastica. Quanti sanno i bambini in condizioni analoghe in Italia? Purtroppo tanti, ma è il caso che innesca una campagna di stampa, per cui c'è da una settimana che ogni giorno il giornale radio la mattina inizia con questa notizia. È probabile, oggi è intervenuto il sottosegretario dicendo ci sono tutti i mezzi, adesso faccio un'indagine per capire come non vengono applicati, ma può essere che invece manchi il mezzo. Il giorno stesso tutti i gruppi presentano una proposta di legge e viene approvata in 3 giorni. Tutti si porteranno il merito di averla proposta, ma la legge viene approvata. L'omicidio stradale è un altro esempio di questa cosa. Il reato della legge sull'omicidio stradale ha avuto una corsia preferenziale perché erano tutti d'accordo, anche se poi hanno scritto delle castonate. C'è un aggravante, voi avete un incidente. Ovviamente se siete ubriaco, drogato, se guidate a fari spenti nella notte, bendato, se invece di guardare la strada fate delle cose che non vi descriverò con la vostra compagna o compagno, eccetera, e andate a sbattere contro il mopedone, tutto questo è un aggravante ed è giusto, no? Tu posteggi in autostrada la macchina così, è un aggravante. Ma non avere l'assicurazione non è un aggravante, cioè è tecnicamente un errore voluto dalla compagnia di assicurazione, dicono i cattivi, no? Per cui se tu investi un pedone e sei sobrio, stai guardando, semplicemente non l'hai visto, hai una responsabilità che diventa maggiore se tu non avevi stipulato contratto di assicurazione che è obbligatorio. Questo penalmente non sta in piedi. Sono le cose che vengono approvate un po' in fretta perché l'opinione pubblica preme. Se invece c'è il problema del testamento biologico, dove c'è un'opinione divisa in Parlamento oppure delle unioni civili o delle adozioni del figlio del compagno o compagna, eccetera, su cui le opinioni sono divise, quella legge non esce mai. Non c'è un tempo tecnico, il tempo tecnico è il minimo, è il tempo politico quello che pesa. Einaudi diceva, Einaudi, primo Presidente della Repubblica, ci ha lasciato un libro meraviglioso che è sullo scrittorio del Presidente con le sue lettere, e la prima lettera dice: attenzione a quelli che dicono che il Parlamento perde tempo ed è lento nel fare le leggi. Primo, perché quella è stata la premessa del fascismo, ed è vero. Secondo, perché noi nasciamo liberi e il Parlamento ci fa delle leggi che non aumentano la nostra libertà, ma ce le limitano, per cui dovremmo essere contenti che ci perda tutto il tempo necessario a riflettere sulla bontà delle leggi. Era il 1951, è passato qualche anno, e ogni tanto c'è anche qualche urgenza a vedere una legge, però è così. Pausa.